bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!
Ciao a tutti, bentornati alla nostra trasmissione Zapping. Qui c'è Alina e
Samuele. Ciao a tutti. Alina, oggi è il giorno dell'attore, no?
Sì,
del nostro Ciaccazione.
Oggi è il giorno della nostra rubrica che abbiamo chiamato Ciaccazione. E di chi parliamo oggi? Parliamo di Tim Burton. Yes, proprio lui, però prima ricordiamo i nostri contatti alle persone, se no qui non sanno seguirci.
Sì.
Quindi,
allora, seguiteci sul nostro sito www.ondequadre.curito.it, su Instagram curito_ondequadre e l'email zappingoq@gmail.com. E chiaramente ci trovate su Spotify.
Sì, cercate i nostri podcast nel caso in cui vi perdeste i nostri episodi. E allora, perché abbiamo scelto Tim Burton oggi? Ma perché magari diciamo che è sempre uno dei must registi più conosciuti, noti, di cui si parla di più? Allora, tipo film, che film ti vengono in mente, Samu, se parliamo di Tim Burton?
Allora, La fabbrica di cioccolato.
Sì.
Poi, Edward Mani di forbici.
Sì.
Poi, cosa c'è ancora? Nightmare Before Christmas.
Sì, non puoi non citarmi Batman, ovviamente.
Ah, Batman, sì.
Ok. Allora, va, partiamo da Nightmare Before Christmas. Quanto... È un film molto rappresentativo di tutta la sua, diciamo, filosofia cinematografica, in quanto io so che lui ha fatto questo film dopo aver visto una vetrina decorata, cioè mentre la facevano per le decorazioni natalizie, e gli è venuta in mente questa storia. E diciamo che poi penso sia un film abbastanza importante di tutta la sua catena cinematografica, in quanto ha utilizzato una tecnica, la cosiddetta chiamata stop motion, in italiano passo 1, che consiste in questa modalità di animazione che sta nel fotografare questi pupazzi cambiando la posizione, quindi fare tante immagini e avere questo scorrimoce. Quindi diciamo che lui è stato il must per quanto riguarda questa tecnica.
Sì, alla fine è come i cartoni, no? Si fa il disegno, poi se ne fanno le azioni mettendo un disegno dopo l'altro e alla fine fai il film, in un certo senso. Fotogramma dopo fotogramma.
Sicuramente questa produzione poi del film, come non è durata, perché a fare immagini sopra immagini avevo letto che ci impiegò tipo tre anni di lavoro intenso. Bene, passiamo alla canzone e poi continuiamo a darvi qualche dettaglio su questo super regista. E la canzone è Impossible di Chantel.
I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot. I did, and now when all is done, there is nothing to say. You have gone there so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the sky. Broken hearts, I know. ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Shout it from the rooftop.
Eccoci di nuovo qui e stavamo parlando di Tim Burton. In particolare abbiamo introdotto un po' uno dei suoi must film, che è A Nightmare Before Christmas, e stavamo un po' raccontando, diciamo, lo stile e le tecniche utilizzate. In particolare c'è il personaggio principale, che è un personaggio ricorrente in tutti i film poi di Tim Burton, in quanto è la solita figura della creatura che agisce in buona fede ma che non viene compresa e quindi è ritenuto un mostro. Sto parlando del personaggio principale di A Nightmare Before Christmas. Lui si è talmente tanto affezionato a questo personaggio che poi gli diede anche il nome alla casa produttrice con Skellington. Cosa possiamo anche aggiungere?
Beh, chiaramente questo Jack Skellington rappresenta un po' quella che è la poetica dell'emarginato, no? Cioè l'emarginato è colui che è incompreso dalla società semplicemente perché ha un diverso modo di pensare, di approcciarsi alla realtà e all'immaginazione, e anche spesso nell'aspetto. Cosa che lui dice, testuali parole, è un tema che mi colpisce sempre, quello di un personaggio come ad esempio il Grinch, che viene ritenuto spaventoso ma che invece non lo è. E lo stesso succede nella vita, la gente viene spesso percepita come non è. Quindi Tim Burton, nel senso, al di là dell'aspetto, chiaramente c'è del buono, no? Bisogna conoscerle però,
sì,
le persone.
Esatto, esatto. E poi questa poetica, diciamo che viene ripresa in un po' tutti i suoi film, ricordiamo anche Beetlejuice, dove, se non sbaglio, per la prima volta lui ha lavorato per la prima volta con la famosa attrice Winona Ryder, che interpreta un personaggio tipicamente bartoniano, in quanto nel film è l'unica che riesce a vedere fantasmi o quantomeno, diciamo, a rendersene conto, e quindi viene interpretata con questo personaggio puro e privo di ipocrisie e falsità, per niente egocentrico, diversamente invece dai propri genitori. E poi un'altra cosa che possiamo dire di questo film è che c'è questa contrapposizione tra l'aldilà e, insomma, la vita terrena, in quanto l'aldilà viene mostrato come un posto colorato dove c'è un'ironia davvero sopra le righe e in cui gli stessi morti sembrano prendersi in giro da soli.
Vabbè, ma dopo Beetlejuice parliamo invece di Batman, grande cult di Burton, e Burton appunto è stato contattato dalla Warner Bros. Per fare Batman. Lui disse: a me piace l'idea di uno che è stato costretto a trasformarsi in un clown e che è pazzo. Il film è un duello tra due tra due mostruosità, in un certo senso, che sarebbero il clown, Joker e Batman. E poi dice: una battaglia tra due persone sfigurate, questo è quello che amo del film.
Eh sì, e infatti nella poetica poi di Burton ci sono sempre dei protagonisti che si sentono diversi e strani dalla società che li emargina, e quindi diciamo che lui non poteva non accettare questo incarico di fare Batman. E poi possiamo anche aggiungere che uno è travestito da pipistrello, l'altro invece ha lo svolto sfigurato dall'acido. Quindi, insomma, sono due personaggi, diciamo, mascherati entrambi, e allo stesso tempo entrambi sembrano essere proprio se stessi.
Sì, diciamo che quello è un film particolare, perché c'è Batman, che rappresenterebbe la parte buona, poi c'è Joker, quella cattiva, e diciamo, alla fine potrebbero essere lo stesso personaggio, ma chiaramente per fisso, diviso, no? Un po' come era anche nella letteratura di fino 1800, no? Con Jekyll e Mr. Hyde. Poi qui si va a scindere quello che è una persona in due parti e se ne fa vedere la parte buona, o meglio, quella che la società accetta, e invece la parte cattiva che tendiamo a reprimere e che la società non, invece non vuole vedere.
Sì, ma io penso poi che Burton vuole sempre un po', diciamo, criticare la società borghese in cui è cresciuto in questo modo. Cioè, diciamo che si concentra sul mostrare il pregio di far vedere chi siamo veramente, cioè essere se stessi. E quindi diciamo che risalta la qualità del mostrarsi per chi si è, e soprattutto pensa che è proprio grazie al non avere una maschera, non avere un aspetto esteriore inserito, inquadrato, oppure semplicemente che non ce l'abbiano in questo caso, perché sono mascherati appunto i nostri personaggi, che è proprio questo fatto a renderli tranquilli, in pace con se stessi, e che non temono giudizi dalla società, quindi sono quello che sono realmente.
Non a caso Burton dice la follia è in un senso quasi spaventoso, però la massima libertà possibile, perché ti dà la massima libertà possibile, perché ti libera dagli obblighi nei confronti della società. Quindi diciamo che essere folli ha dei pregi.
Eh sì, dai. Allora, diciamo che andiamo con la prossima canzone e poi ritorniamo qui. La prossima canzone è Lady di San Giovanni.
Maturo, che non può funzionare. Oh no. Ma c'ho bisogno d'amore ed è così bello. Sì. Mi fai tornare bimbo, come quando mamma mi dava il bacino prima di andare a letto, e non è detto. Siamo in un tunnel al buio, senza visore notturno. Non ho paura di nulla, ma Cupido mi aspetta per farmi uno scherzo di merda, lanciarmi una freccia sul petto. Cercando su quel piedistallo, che sono alto e che ti tratto bene. Ho una proposta sexy da farti, cresciamo insieme. Dammi il tuo cuore, baby, farò di te una donna. Baciami sulla bocca con il rossetto rosa per la tua prima volta. Siamo la coppia perfetta, Cupido la lancia sta freccia, che sono qui che ti aspetto. E sarai per sempre, e sarai per sempre.
Eccoci qui, abbiamo sentito adesso la Lady di San Giovanni. E adesso di cosa possiamo parlare? Potremmo un attimo parlare di uno dei film sempre molto noti di Tim Burton, che è Edward Mani di Forbici.
Sì, Edward Mani di Forbice è un film eccezionale, caratterizzato da prestazioni notevoli di attori, anzi di stelle, come Johnny Depp e Winona Ryder. Ed Edward Mani di Forbici è stato acclamato per aver espresso perfettamente sia una satira sociale che una semplice storia d'amore e di intolleranza, cioè un miscuglio di, come dire, di prese in giro rivolte a quello che è una creatura brutta però comunque indifesa, che è una cosa che è sempre stato a cuore, che lui aveva queste mani di forbici. E non so come potesse abbracciare le persone. Infatti, quando proprio si è avvicinato alla ragazza che amava, la ferita.
Sì, che è interpretata dall'attrice Winona Ryder.
Assolutamente. Poi il fatto anche dell'intolleranza, perché non so se ti ricordi il film, ma comunque la città intera si era ribellata,
sì,
perché non lo volevano,
esatto.
Un essere così mostruoso. E lì mi ha ricordato un po' Frankenstein, perché comunque Frankenstein è uguale in un certo senso, perché dentro di sé era buono, anzi suo padre, dottor Frankenstein, ci teneva, voleva vivere con lui, ma chiaramente gli uomini non lo potevano accettare, quindi lui è dovuto scappare. Poi chi ha letto il romanzo sa bene come finisce, quindi non voglio spoilerare.
Eh sì, diciamo che è la perfetta personificazione del dualismo bartoniano qui, cioè nel senso che è sia creativo che distruttivo il personaggio di Edward, perché vorrebbe poter toccare gli altri ma non può, e quindi diciamo che secondo me qui Burton ha voluto associare l'adolescenza a questo periodo che rende il film insomma una reazione alla categorizzazione sociale tipica del sistema insomma scolastico americano. E poi tra l'altro Tim Burton aveva un suo modo di rappresentare nei film sempre dei concetti o delle esperienze che riguardassero la sua infanzia, in quanto era molto legato, aveva dei legami affettivi con tutte le sue storie e tutti i personaggi, in particolarmente a quelli che aveva disegnato, e quindi tanti poi film sono ripresi dai suoi disegni.
E poi lui nelle sue interviste diceva che non aveva molti amici, passava per lo più il tempo a guardare film. E diciamo che i suoi amici erano i personaggi dei film e cartoni che guardava. Poi lui era appassionato anche di disegno e diciamo ha trovato un po' la sua realtà in quella che era l'animazione.
Sì, esatto, perché poi rappresentava tutti questi scheletri, questi personaggi disegnati che poi sono stati diciamo il punto di partenza per tutte le sue idee geniali. Bene, vabbè, questo magari non vuol dire che non ha avuto un'infanzia felice, ma che magari aveva una mente straordinaria e che sapeva di non sentirsi a suo agio all'interno del mondo in cui era collocato, ecco.
Sì, assolutamente, come penso tutti i grandi geni, nel senso non sono corrotti da quella che è la società, da quelle che sono le abitudini della società, sono puri. Comunque, diciamo che possiamo finirla qui e diamo i contatti. Ci trovate sul nostro sito www.ondequadre.pulito.it, su Instagram pulito_ondequadre e l'email è zappingoq@gmail.com.
Sì, e non dimenticate di risentirci su Spotify nella sezione podcast. Ci rivediamo, ci risentiamo mercoledì alle 13:20 con la rubrica Cinemast, in cui tratteremo di un film. Quindi non perdeteci, oppure nel caso andremo in replica alle 20:50.
E con questo è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.
Bene,
sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!
Nightmare Before Christmas.